Come è stato detto, mi chiamo Alessandra e sono docente e sociologa. Da molti anni mi occupo di disagio giovanile e sostanze e ho lavorato quasi 10 anni in un servizio sanitario per le tossicodipendenze. Ma oggi non vi parlerò di droghe, di come agiscono, di cosa succede nel corpo. Oggi vorrei fare insieme a voi un breve percorso, anche attraverso delle domande, che ci permetta di delineare il contesto dove il disagio giovanile si manifesta, di cogliere la pressione sociale che esercita su voi ragazzi e la necessità di conoscersi, di conoscervi per rafforzarsi, per creare legami autentici e coltivare lo spirito critico. E allora vorrei cominciare subito col porre una prima domanda, che forse può apparire un po' off topic rispetto alla presentazione. Quando è stata l'ultima volta che qualcuno vi ha chiesto veramente come state? Che bisogni avete? O se vi siete mai sentiti soli a dover rispondere ai vostri bisogni evolutivi? Perché prima di parlare di sostanze, parliamo di persone, di ciò che manca, perché sappiamo abbastanza bene cosa succede nei corpi con le sostanze, ma allora perché si avverte lo stesso bisogno di consumarle? E tentare di rispondere a queste domande spesso tocca fattori sociali come l'esclusione, mancanza di prospettive, solitudine. Parlo di solitudine non solo come comportamento individuale, ma da una prospettiva sociologica, come problema sociale. Solitudine come fattore di rischio, in un tempo in cui siamo sempre connessi, sempre in rete. La solitudine sociale si struttura quando le reti relazionali sono deboli o frammentate. E non è solo isolamento fisico, ma mancanza di reti significative, legami scarsi di senso nella famiglia, a scuola, con gli amici. La letteratura sociologica ci mostra come la fragilità delle reti sociali può portare i giovani a cercare quelle che tecnicamente chiamiamo strategie di coping, una forma di adattamento allo stress che a lungo tempo diviene disfunzionale attraverso forme forzate di aggregazione nei circuiti del consumo, attraverso forme di evitamento, autocolpevolizzazione, isolamento, fuga, attraverso ansia, panico in alcuni momenti e a volte, anche abbastanza spesso, attraverso l'abuso di alcol e di droghe. In questo senso, l'uso di sostanze non è solo curiosità, ma è un tentativo di entrare in relazione con l'altro in un contesto dove le opportunità sociali più profonde sono poche. È un tentativo di condurre una sorta di autoterapia per quelle dinamiche compensative di cui vi parlavo, ansia, panico. E il consumo può essere letto come sintomo sociale dove la solitudine giovanile non è un fallimento personale. È il prodotto di un certo tipo di organizzazione sociale in cui le reti educative, le famiglie, la scuola, non offrono spazi di riconoscimento emotivo. La società ci chiede prestazioni, risultati, consumo, ma non fornisce gli strumenti per capire se stessi. È una società che promette felicità attraverso il consumo. Il consumo non solo comprare cose, è un modo di costruire identità. Compro, quindi esisto. Possiedo oggetti di valore, quindi valgo. Mostro sui social gli oggetti che possiedo, quindi conto, esisto. L'identità non si costruisce più principalmente nelle relazioni, ma negli oggetti, nelle esperienze acquistabili, nell'essere visibili e condivisibili. In una società che investe molto sul consumo e che normalizza qualsiasi tipo di consumo, E per i giovani il consumo di sostanze può inserirsi qui come tentativo di colmare un vuoto, come strumento di appartenenza ad un gruppo, come scorciatoia emotiva in assenza di spazi di parola. A questa condizione sociale potrebbero fare da contrappeso le agenzie, quelle che chiamiamo le agenzie educative, la famiglia, la scuola, ma come docente trovo che molti sistemi educativi contemporanei siano prevalentemente centrati sulla performance, sulla competizione fra di voi. Misurino il valore degli studenti quasi esclusivamente in termini di voti, competenze spendibili, produttività futura. E dedichiamo pochissimo spazio alla conoscenza di sé, alla gestione delle emozioni, al conflitto, alla fragilità. E come proprio il conflitto e le fragilità siano il terreno fertile per l'espressione di sé e lo sviluppo del pieno potenziale, come ci indica la nostra Costituzione. E in questo contesto di competizione permanente, chiedere aiuto vi viene facile. Diventa un segno di fallimento, la sofferenza viene vissuta in solitudine, la vulnerabilità, elemento chiaro, determinante dell'essere umano, diventa non trova riconoscimento sociale e quindi la paura di non essere all'altezza, di non devo dimostrare di debolezza. E i nostri studenti sanno fare un sacco di cose, ma faticano a sentire e a nominare quello che provano. Non vi comunichiamo i linguaggi per parlare con noi adulti di paura, di rabbia, di vuoto, di fallimento. E l'errore viene vissuto come una colpa personale, non come un'esperienza condivisibile. E questo non è il problema degli insegnanti, che sono dotati di competenze, di buona volontà, a cui tra l'altro si delega qualsiasi compito educativo. È un problema di sistema, dove manca un'educazione affettiva ed emotiva strutturata, con docenti specializzati e ore dedicate. Il nostro sistema educativo è molto orientato a preparare persone competenti dal punto di vista tecnico, performanti, capaci di rispondere alle richieste del mercato, della competizione. Ma c'è un vuoto dal punto di vista delle emozioni. Sono competenze di vita quelle, e come tutte le competenze vanno riconosciute, allenate, indirizzate. Vi stiamo chiedendo di essere performanti, ma non vi stiamo insegnando ad essere competenti della vita. E quando le emozioni non sono legittimate, non è che scompaiono, si spostano nel corpo, nell'autodistruzione, nelle dipendenze, nella violenza. Quando le emozioni non trovano parole, la violenza può diventare un linguaggio. Non è assenza di comunicazione, è una forma di comunicazione degradata, dove non ci sono spazi educativi di elaborazione emotiva, dove non ci sono reti di sostegno o sono fragili, dove i modelli degli adulti vincenti sono violenti e mancano modelli alternativi di adulti credibili. La rabbia, la frustrazione e l'umiliazione possono trasformarsi in aggressività, in esibizione della forza come unica forma di riconoscimento, a volte in violenza armata, come sappiamo dalla cronaca. E questo è particolarmente evidente soprattutto fra gli uomini, in contesti dove l'identità maschile viene costruita su dominio, forza, controllo, dove la violenza diventa rituale di appartenenza e strumento di riconoscimento, dove il potere si manifesta con metodi di sopraffazione e violenza. E molti ragazzi oggi non soffrono solo per la mancanza di risorse materiali, ma direi per una forma di vuoto simbolico. Dai questionari che ogni anno da 20 anni somministriamo con il progetto educativo antimafia, emerge che pochi adulti sono percepiti come autorevoli e coerenti. Non vi è fiducia nella collettività e prevalgono le narrazioni sociali centrate sul successo individuale. E vi è una scarsa valorizzazione dei legami, della cura, della responsabilità collettiva. E in questo vuoto in cui si fluttua in una strana miscela fatta di solitudine e assenza di educazione emotiva, di vuoto di senso e competizione, di mancanza di reti educative ma grande facilità di accesso al dark web, forte presenza di economie illegali, anche il consumo di sostanze con le sue forme di rito condiviso diventa rassicurante, non tanto e non solo perché sia desiderabile, ma perché è disponibile, riempie il vuoto, diventa zona comfort. E in questo vuoto, in questa solitudine, le mafie, le sottoculture violente ne traggono dei vantaggi. E infatti le organizzazioni criminali e i mercati illegali intercettano i bisogni relazionali prima ancora che economici. Offrono riconoscimento, status, appartenenza. Sfruttano fragilità che non sono nate per caso, ma sono dentro precise condizioni sociali. Inoltre la diffusione massiccia delle sostanze sintetiche e del crack, soprattutto qui in Sicilia, a Palermo, è una strategia di marketing vincente per le mafie, che gestiscono il mercato delle droghe, in quanto le droghe sintetiche e soprattutto il crack danno dipendenza precoce e in questo modo si garantiscono la certezza della clientela. Gli effetti, lo sapete, sono potenti ma sono di breve durata e questo determina una sorta di effetto booster, una moltiplicazione delle richieste di dosi e quindi dei guadagni. E altre strategie con cui le mafie vi sfruttano i ragazzi, capillarizzando lo spaccio, per esempio nei luoghi di aggregazione giovanile. Non c'è un luogo di aggregazione giovanile dove non ci sia un micro spacciatore. E inoltre un'altra strategia è quella di gestire e controllare le informazioni sui social che riguardano gli effetti delle sostanze, che riguardano le persone che stanno male. La narrazione viene gestita in questo modo. E ovviamente reclutando gli assuntori nella rete del microspaccio, così che a voi arriva che sia l'amico che conosci che ti vende la roba. Le mafie guadagnano proprio dove voi perdete, in salute, futuro, possibilità. E ora vi racconterò delle storie. Marco ha 17 anni, è sempre online. Chat, video, social. A scuola va bene, non crea problemi. Non parla quasi mai di come sta davvero. Quando esce con il gruppo, bere e fumare diventa normale. Non per trasgredire, ma per non sentirsi fuori posto. Dice, così almeno sto con gli altri. Non pensa di avere un problema. Ma quando è solo, il vuoto torna. La storia di Marco ci racconta che il consumo non sempre è ribellione, spesso è bisogno di relazione, ricerca di appartenenza. La solitudine non fa rumore. Vi è mai capitato di fare qualcosa solo per non sentirvi esclusi? Giulia, sempre voti alti, è quella brava, è sempre stata quella brava. Voti alti, aspettative alte, zero spazio per sbagliare. Quando si sente in ansia, trema, ma non lo dice a nessuno, ha paura di deludere. Ogni tanto usa sostanze per staccare, per non sentire quella pressione, per spegnere il pensiero di non essere mai abbastanza, mai abbastanza. Giulia ci racconta una storia in cui non c'è spazio per la fragilità, in cui il valore è la prestazione, in cui le emozioni sono debolezza e il fallimento diventa una colpa. Chi decide quanto valiamo? Federico cresce in un quartiere dove il rispetto si conquista, non con le parole, con la forza. Gli adulti sono assenti o incoerenti, Chi conta davvero è chi non ha paura. E una lite diventa un'occasione per dimostrare chi sei. La violenza diventa linguaggio, identità, appartenenza. E una pistola gli fa fare l'upgrade. Federico ci racconta, anzi ci urla, che quando non hai le parole per dire chi sei, usi il corpo. La violenza diventa un linguaggio, la forza che dà visibilità. In assenza di altri modelli, diventare uno che si fa rispettare è un obiettivo esistenziale da raggiungere in qualsiasi modo. E infine c'è Salvo, che non cerca facili guadagni, cerca un ruolo. E qualcuno gli offre un modo per sentirsi utile, visto, importante. Inizia con piccoli favori, poi con la consegna di sostanze. Salvo non si sente un criminale, si sente finalmente parte di qualcosa. Salvo, con la sua storia, ci spiega che le mafie rispondono a dei bisogni sociali, prima ancora che economici. Offrono senso di appartenenza, risorse economiche e identità sociale in un panorama di scarse alternative. Tutte queste storie ci raccontano che le droghe e le violenze non sono solo problemi individuali, isolati. Nascono in contesti sociali di solitudine, di emozioni non ascoltate, di bisogno di appartenenza, di assenza di modelli adulti credibili. E allora noi adulti, che tipo di mondo vi stiamo offrendo? Un mondo che vi chiede forza, ma non vi aiuta a costruirla. E la prevenzione non è solo dirvi che cosa non fare, è esserci. Ci proviamo. E anche le istituzioni ci sono. Cosa stanno facendo contro il dilagare, per esempio, del crack a Palermo? Per circa un anno e mezzo il problema del crack in Sicilia è stato sostanzialmente ignorato. Le famiglie raccontavano di ragazzi trasformati, irriconoscibili, spesso descritti come zombie, mentre intorno cresceva criminalità, degrado, paura. A un certo punto, però, qualcuno ha fatto una cosa diversa. Ha cominciato a mettere insieme le persone, la società civile, a scendere in piazza, a fare rumore, facendo sì che il tema delle dipendenze, il dolore delle famiglie che avevano visto morire i loro ragazzi, mettesse insieme competenze e impegno civile per esercitare una pressione e promuovere una legge adatta che potesse contrastare. E infatti, grazie alle famiglie che hanno rotto il silenzio e hanno condiviso testimonianze durissime, grazie alle associazioni che hanno avanzato proposto e spinto con tenacia, grazie al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, con docenti e studenti che hanno lavorato a un testo di legge, al sostegno della Chiesa, alla nascita di un gruppo interparlamentare, scusate, cioè un'alleanza trasversale tra deputati di schieramenti diversi, la Regione Siciliana ha approvato la legge regionale numero 26, una legge che sentirete dire, spesso chiamata legge anti-crack, è un sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze. È una legge che parte da un'idea semplice ma non scontata. Se il problema è complesso, la risposta non può essere una sola. Ma perché vi racconto di questa legge? Perché è importante per voi sapere che le leggi non servono solo a dire che cosa è vietato, ma anche ad organizzare risposte per i bisogni della società. E soprattutto ve la racconto perché questa legge è nata dalle esigenze della cittadinanza, è nata dalla base, non una legge calata dall'alto. Questo per dire che la connessione tra le varie parti della società, lo stare insieme, la collettività, a volte funzionano e possono dare delle risposte. E grazie alle pressioni e alle indicazioni della società civile, le istituzioni hanno cominciato a stanziare risorse economiche dove era necessario e ora la legge comincia, diciamo, ad essere operativa, così ci dicono. E si muove su tre livelli. Un livello di prevenzione nelle scuole, nei territori, anche attraverso delle unità mobili. Un livello di cura, laddove il problema è conclamato, laddove ci sono situazioni di dipendenza, con centri residenziali ad alta soglia, si intende che appunto affrontano il problema dei casi più complessi, e servizi su bassa soglia, che si intende quelli per intercettare dove il problema è diffuso, che invece altrimenti resterebbe invisibile. E anche con un terzo livello che dovrebbe riguardare l'inclusione sociale, perché inclusione sociale perché senza lavoro, senza relazioni, senza futuro, il rischio di ricadere è ovviamente altissimo. Mi accingo a concludere, ma non senza dirvi che, fatto questo passaggio normativo, ora serve l'impegno di tutti, anche di voi ragazze e ragazzi, a vigilare perché le istituzioni diventino, su quello che dicono, le istituzioni diventino servizi reali, accessibili, continui, non occasionali, vicini alle persone e rispettosi della sofferenza e delle sensibilità delle persone. L'esperienza di come è nata questa legge ci dice una cosa importante, che quando la solitudine viene nominata, quando il dolore viene ascoltato, quando la società civile si muove, anche la politica può cambiare passo. Però questo funziona se ognuno fa la sua parte, naturalmente. E quindi io concludo ringraziando tutte e tutti e sono pronta a rispondere alle domande che spero mi farete nella seconda parte. Grazie.